Le 24 minuti, quasi 25 minuti, Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Stasera alle Nazioni Unite si discuterà del riconoscimento della Palestina. È un argomento molto importante, al punto che da parte statunitense si è arrivati a negare il visto ai rappresentanti palestinesi. Parlerà Emmanuel Macron, soprattutto, e altri leader mondiali. Emmanuel Macron, che è capofila del riconoscimento della Palestina per quei paesi che ancora in Europa soprattutto non lo hanno fatto, tra cui naturalmente l'Italia, che non lo farà. Questo a partire dalle 20.30, quindi subito dopo di noi parleremo con una diretta a cura di Mattia Guastafiero, Sciauchi Senussi. Noi adesso invece fino alle 8.30 rimaniamo su un tema che è strettamente intrecciato, perché riguarda comunque quello che sta accadendo a Gaza, la manifestazione, lo sciopero di 4 ore, anzi di tutta la giornata, indetto dalla USB, un sindacato di base oggi che ha avuto una grandissima partecipazione e adesione, e le manifestazioni indette sempre da USB che hanno visto decine di migliaia di persone in decine di città italiane. E io saluto subito Cristiano Fiorentini, che fa parte dell'esecutivo confederale del sindacato USB. Buonasera Fiorentini.
Ciao, buonasera a tutti.
In questi casi la domanda canonica è: siete soddisfatti della giornata di oggi? La risposta in questo caso credo di poterla dare io: sì, siete soddisfatti.
Assolutamente sì, soddisfatti della riuscita della giornata che ha visto in piazza, noi pensiamo in tutto il paese, qualche centinaio di migliaia di persone. A Roma è stata una marea veramente impressionante, ma abbiamo visto anche le immagini di Milano, Bologna, ma financo anche nei comuni anche più piccoli, dove non si è soliti manifestare, le proporzioni delle manifestazioni sono state molto molto alte. Non abbiamo ancora i dati sugli scioperi e sull'adesione allo sciopero, questo lo vedremo. Diciamo soddisfatti, ma anche se ci sentiamo anche molto responsabilizzati, perché chiaramente quello di oggi è, le persone hanno fatto un investimento importante, diciamo, su questo tema, e noi ci sentiamo responsabilizzati a portarla avanti anche nelle prossime settimane.
Come?
Mesi. Ecco, questa è la domanda. In realtà diciamo che noi oggi, diciamo, la soddisfazione nasce soprattutto dal fatto di aver saputo leggere un sentimento popolare estremamente diffuso, perché oltre ai numeri della partecipazione alle manifestazioni e quella dell'adesione allo sciopero, la cosa che oggi impressionava è che va sommato la solidarietà che nei cortei si riceveva dalle case, dai balconi, ma io dico anche, questo ci ha colpito tantissimo, dagli automobilisti immobilizzati nel traffico a causa delle nostre manifestazioni che, come avevamo promesso, hanno bloccato tutto. Quindi c'è un sentimento popolare molto diffuso su questa vicenda, e noi riteniamo che sia da leggere con grande attenzione, perché la vicenda palestinese, che di per sé è un dramma senza, è difficile anche dargli delle proporzioni, anche dargli dei nomi, oltre a quello del genocidio, che noi almeno non abbiamo paura a pronunciare come termine, faccia parte poi di una più complessiva situazione internazionale che sta portando il mondo sempre più, ogni giorno un passo che lo avvicina, a qualche evento bellico di proporzioni che non vogliamo neanche immaginare. Ecco, io credo che oggi se vogliamo tirare fuori un dato politico, un bel pezzo di paese reale, quello vero, quello fatto dai lavoratori, le lavoratrici, gli studenti e le studentesse, ma i movimenti per la casa, insomma in piazza c'era veramente di tutto, oggi ha sfiduciato il governo Meloni a tutto tondo su una politica estera che sta portando il nostro paese ad essere non solo servo degli Stati Uniti senza se e senza ma che stiamo pagando anche in termini interni sul piano economico. Quindi è una lettura che ci proponiamo ovviamente di fare già da domani in poi, e che determinerà anche le forme di come continuerà questo movimento e che chiaramente il primo obiettivo è quello di fermare questo, il genocidio che sta avvenendo a Gaza, che non riusciamo neanche più a commentare.
Senti, però tu parli di dato politico in relazione alla quantità di persone e alle istanze delle persone. C'è un altro dato politico oggi che emerge e sta nelle reazioni, soprattutto da parte di chi sta al governo in questo momento, molto dure con i manifestanti. Insomma, si è partiti, si è preso, no? Si sono presi gli scontri a Milano davanti alla stazione centrale da parte di quei manifestanti che volevano entrare per bloccare i binari, e Giorgia Meloni ha dichiarato, guarda, l'ha fatto alle 16:48, quindi ci ha messo 3 ore più o meno per uscire in agenzia da Milano, immagini indegne, ha parlato di una necessità di condannare, ha parlato di sedicenti propal, sedicenti antifa, sedicenti pacifisti. Soprattutto io mi concentrerei su quel sedicenti antifa, perché si collega molto direttamente con quello che sta accadendo negli Stati Uniti, no? Dopo l'omicidio di Charlie Kirk, che viene usato da Trump, dalla destra MAGA, per annunciare un giro di vite. Allora, certo, di fronte a questo, tu come reagisci?
Beh, noi diciamo che è uno stimolo ad andare avanti. Questo è un trucco vecchio come il mondo, da sempre si prende la scaramuccia, lo scontro più o meno grande che c'è stato, per evitare di confrontarci sul piano politico rispetto a quello che invece è stato detto da questa giornata. Ovviamente la Meloni fa il suo mestiere e si difende, ma a me sembra una missione di difficoltà, perché quello che si è registrato oggi è lo scollamento tra il governo, tra lei in particolare, e il paese. Il paese non sente quello che lei dice non ha quella percezione del dramma palestinese che lei minimizza continuamente dicendo delle cose, delle banalità impressionanti. Dopodiché è chiaro, questo è il governo del DDL sicurezza, quindi come dire, che sia un governo che punta all'irrigidimento, che punta alla repressione, che se la prende con chi semina odio a detta loro, ma in realtà anche lì è solo un meccanismo propagandistico. Non a caso questi giorni un po' tutti i leader del centrodestra fanno questa cosa contro chi semina l'odio, quindi è chiaro che ci aspettiamo una reazione anche violenta nei confronti dei movimenti, e questo è un movimento importante, però è uno stimolo ad andare avanti, perché vuol dire che siamo nel giusto, stiamo facendo la cosa giusta, e sicuramente non saranno le minacce della signora Meloni a spaventarci, a farci tornare indietro.
Grazie Cristiano Fiorentini dell'esecutivo confederale del sindacato USB, una buona serata a te.
Grazie a voi, buona serata.
E adesso saluto Cinzia Sciuto, direttrice di Micromega, buonasera Cinzia.
Buonasera a voi.
E chi veniva prima di te ha parlato dello scollamento tra la piazza e Meloni, nel senso la piazza non ascolta la Presidente del Consiglio, però qui pare che sia vero soprattutto il contrario, è lei che non ha nessuna intenzione, lei, ma naturalmente non solo lei in quanto individuo, ma insomma tutta la maggioranza di governo, abbiamo visto come si è comportata sul tema del riconoscimento della Palestina, cioè non ha nemmeno risposto, insomma, e rispetto all'idea di ascoltare le istanze di oggi.
Non mi sorprende affatto, perché le istanze che Meloni ascolta sono quelle che vengono soprattutto da oltreoceano. Tutte le mosse che Meloni compie, in particolare sul terreno, diciamo, della politica estera, sono compiute costantemente con un occhio, un orecchio a Washington, nel tentativo tra l'altro di capire quali sono le mosse che vanno più a genio a Trump, il che non è sempre semplicissimo, perché abbiamo imparato che le posizioni di Trump sono abbastanza ondivaghe. Su questo tema però, appunto, la posizione di Trump è molto netta e molto chiara, cioè un sostegno incondizionato a Israele. E questa posizione però sarebbe incompatibile in realtà con quella italiana, con quella storica italiana, no? Della politica estera italiana, è sempre stata nota per il sostegno concreto, fattuale all'ipotesi dei due stati. Questa ipotesi viene costantemente declamata in particolare da Tajani, che ogni volta che ha occasione ripete come un mantra: due popoli, due stati. Poi però quando si arriva a qualcosa di concreto, e non mi riferisco soltanto al riconoscimento dello Stato di Palestina, che è comunque un'azione importante ma sostanzialmente simbolica, mi riferisco soprattutto ai bastoni fra le ruote che il governo italiano, insieme a pochi altri, per esempio quello tedesco, mettono alla possibilità di comminare sanzioni a Israele e altre misure molto più efficaci e concrete. Quindi insomma mi sembra che sia tutto abbastanza coerente con il disegno complessivo di questo governo.
E che poi prende due piccioni, come si dice, per parlare semplice, proprio perché è iniziata una campagna negli Stati Uniti che si è subito immediatamente propagata a tutte le destre sovraniste mondiali, a cominciare da quelle che stanno al potere, al governo, come ad esempio in Italia, di demonizzazione dell'avversario politico. Hai sentito le parole che ha usato Trump nei confronti di Biden, quella violenza nei suoi confronti ai funerali di Charlie Kirk?
Sì, e in generale contro tutti gli oppositori, no? Ha sottolineato che se c'era una cosa che lo distingueva da Kirk era il fatto che Kirk diceva sempre io non odio comunque i miei oppositori politici, invece Trump ha detto espressamente invece no, io li odio. Quindi questo è il messaggio che arriva dal palco della commemorazione di Kirk. Io ho come la sensazione che la nostra destra in particolare di governo sia sostanzialmente quotidianamente a caccia del pretesto, no? Dell'occasione per concentrare tutta l'attenzione mediatica su di sé sostanzialmente, quindi per costringere tutti noi anche stasera a parlare del commento di Giorgia Meloni alle vicende che sono accadute a Milano, i pochi scontri che ci sono stati a Milano, mentre da una Presidente del Consiglio che tra l'altro insomma parla sempre della nazione, la nazione oggi ha dato una dimostrazione di partecipazione e di vitalità che da una patriota dovrebbe essere anche apprezzata.
Beh, insomma,
si va a caccia del pretesto.
Dipende dalla vitalità, non è che un patriota vitalista così a prescindere.
No, ma è questo per smascherare la retorica della nazione, perché la nazione è un concetto totalmente vuoto, la nazione certo. È tutto, il contrario di tutto, è contraddittorio, quindi questa retorica della nazione ovviamente si ferma di fronte agli oppositori invece politici, quindi ci sarebbero i buoni italiani che sono quelli che hanno le posizioni di meno, esattamente la stessa retorica trampiana tra l'altro, quindi da questo punto di vista le due destre sono assolutamente sovrapponibili. E quello che preoccupa veramente molto è che le destre, quando poi sono al governo, hanno in mano le leve del potere per tradurre queste retoriche e queste posizioni in provvedimenti concreti. Lo abbiamo sentito anche prima, è stato evocato il DL Sicurezza in Italia, che è esattamente un provvedimento che limita fortemente, drasticamente la libertà di manifestazione del dissenso nel nostro paese, e lo vediamo negli Stati Uniti con i provvedimenti che sta mettendo a punto Trump contro sostanzialmente tutte le realtà politiche più o meno vagamente progressiste, quelle che lui ritiene di sinistra, questo concetto in cui mette dentro, no, un calderone in cui mette dentro tutto. Quindi quando poi le destre arrivano al potere queste retoriche diventano molto pericolose e concrete.
Grazie Cinzia Sciuto, una buona serata, direttrice di Micromega.
Grazie a voi, una buona serata.
Ora è con noi il collega di Repubblica Matteo Pucciarelli. Buonasera Matteo.
Ciao, buonasera.
Tu hai il grande merito giornalistico di avere visto prima di tutti un fenomeno che stava arrivando, che si chiama Roberto Vannacci, il giornale della Folgore, che adesso insomma, chi lo sa, qualcuno comincia a dire si avvia a spiccare il volo davvero in politica, però adesso non voglio parlare di Vannacci in quanto sondaggi, ma perché stiamo discutendo di cosa sia la violenza politica. E allora Matteo, forse violenza politica è anche quello che ha fatto Vannacci a te a Pontida, perché lo raccontiamo per chi non lo sappia, sì. Sui suoi canali social, Lui ha messo una tua fotografia mentre stavi, credo, al banco lì dove si mangia, a Pontida, no?
No, stavo scrivendo.
Stavi scrivendo un pezzo, e insomma ti ha messo un po' all'indice, usando una ironia un po' aggressiva, no? La prossima volta gli pago da avere perché mi ha fatto un grande favore.
Sapete dove trovarlo, c'era questa frase.
Che non è, diciamo proprio... No.
Non è il massimo.
Ecco.
Sì, beh, diciamo che questa storia va avanti ormai da... 2 anni, cioè da quando con quel primo articolo che era appunto che insomma tirava fuori le frasi peggiori di quel libro, da lì in poi, in questi 2 anni, Vannacci mi ha dedicato qualcosa come 53, se non sbaglio, li ho contati, ma magari me ne sono perso alcuni, 53 post così, insomma, di prese in giro, Cucciarelli, quello che mi ha fatto diventare famoso, a lui devo tutto e via dicendo. E beh, insomma, a me fa sorridere il tutto e anche un po' arrabbiare, nel senso che è lo stesso personaggio politico che si appunto definisce come una vittima del sistema, che non può parlare, che viene contestato, la sinistra cattiva, e poi però allo stesso tempo è lui che insomma utilizza queste metodologie che insomma fino a qualche anno fa in politica erano assolutamente inusuali nel rapporto tra politici e giornalisti, anche di, come posso dire, sensibilità culturali molto diverse. E questo secondo me denota una malcelata violenza e appunto poca attitudine a rispettare i ruoli, ad aver senso anche del proprio ruolo. Vannacci è un eurodeputato, quindi è un rappresentante nelle istituzioni, è vice segretario di un partito di governo e insomma io sono un semplice cronista di un giornale di opposizione, insomma, quindi c'è anche una disparità di potere
certo.
Molto molto forte, no?
Senti, questa è naturalmente il comportamento di Vannacci, però a giudicare insomma da quello che sta accadendo da Kirk in poi, insomma, è diventato un metodo generale.
È diventato un metodo che si basa su dei presupposti completamente fallaci, cioè ovvero quello che Kirk sia stato ucciso da un estremista o da un'organizzazione di estrema sinistra. Questo è falso e gli ultimi report dimostrano appunto che si tratta di una l'omicida è una persona che non ha nulla a che fare con la storia e le vicende politiche della sinistra americana. Primo. Secondo, noi viviamo in Italia e non negli Stati Uniti. Terzo, che fa ancora più sorridere, fino al giorno prima nessuno degli esponenti che oggi piangono come se fosse morto il loro Che Guevara conoscevano, avevano mai citato nei loro post in passato Kirk, quindi è proprio una storia creata dal nulla per creare un problema che non esiste. E poi soprattutto in questi anni è la destra americana, ma anche e soprattutto italiana, visto che siamo in Italia, ad aver educato il dibattito pubblico a un discorso violento verso i migranti, verso gli esponenti o comunque le minoranze del mondo LGBTQ+, e via discorrendo, verso chiunque insomma abbia delle posizioni critiche verso poteri politici ed economici. Questo ci hanno educato a fare, questo continuano a fare, ma oggi si raccontano come delle vittime.
Grazie Matteo.
Matteo Cucciarelli, grazie a te.
Collega di Repubblica.
E grazie a voi.
Ti leggiamo domani?
Sì, sì, mi leggete. A proposito di questa cosa di Kirk e sul fatto che nessuno lo aveva mai citato prima.
Grazie.
E questo fa abbastanza sorridere.
Una buona serata.
Ciao,
Matteo,
buona serata.
Cucciarelli di Repubblica. Una solo dei Red Hot Chili Peppers, se lo sfumo solo per introdurre David Bidussa. Buonasera.
Buonasera
della Fondazione
tutti.
Feltrinelli. Senta, noi qui questa sera stiamo discutendo a partire dalla manifestazione di Milano che è finita con qualche scontro davanti alla stazione centrale, della speculazione politica che si fa da destra, da tutto il mondo, innanzitutto del governo italiano, ma poi insomma del mondo sovranista internazionale, attorno a episodi che poi vengono utilizzati per indicare il nemico. E certo, questo si è sempre fatto, naturalmente, non è che sia una novità nella storia, e in passato lo si è fatto con esiti drammatici, ma la fase che viviamo oggi, insomma, è abbastanza inquietante. Verso dove ci dirigiamo, secondo lei? Che rischi stiamo correndo?
Il primo rischio, secondo me, che stiamo correndo è che l'odio andrebbe analizzato soprattutto nel linguaggio che sia, prima ancora che negli atti che si fanno. Quando dico odio, lo dico perché gli scontri di piazza e anche gli atti violenti avvenuti oggi, secondo me, sono la testimonianza di una dimensione di rabbia. L'odio è invece una macchina in cui io costruisco l'avversario, lo dipingo in un certo modo, e una volta che l'ho dipinto in quel modo, lo distruggo. Non semplicemente gli lancio delle uova, lo distruggo. Per fare questa operazione devo raccontare un avversario che è, prima di tutto, un nemico con cui non è possibile arrivare a un patto. Per cui la premessa di quel linguaggio di odio è l'eliminazione. Non dico fisica, magari alla fine può anche essere fisica, ma essenzialmente è il silenzio dell'altra parte.
Noi questa cosa naturalmente la stiamo vedendo prima di tutto laddove la guerra e la violenza avviene sul serio, no? In Medio Oriente. Però lo stiamo vedendo nel linguaggio politico occidentale. Da dove è partita l'infezione in Occidente da questo punto di vista? Io mi riferisco, allora, naturalmente mi riferisco allo scenario più vicino a noi, Bidussa.
Lo scenario di odio è uno scenario che presume varie cose. Ora si potrebbe andare molto indietro col tempo, però io preferisco stare nello scenario che ci riguarda più direttamente. Certo. Allora, l'odio o l'avversità per un nemico che vuole eliminare è un sentimento, diciamo, che nel Novecento ha avuto grande spazio. C'è tuttavia un momento di passaggio molto importante, secondo me, che è avvenuto negli ultimi 25 anni, e non a caso uso questi termini 25 anni. Il primo fenomeno di odio in cui voglio che l'altro non parli è avvenuto in Italia, esattamente il 22 luglio 2001, a Genova. Poi ci sono stati altri meccanismi di odio. Questi meccanismi di odio, per esempio, di eliminazione del nemico, perché non voglio che parli, sono accaduti a Mosca. Io ricordo Anna Politkovskaja, è una che muore perché parla e il potere non la sopporta. Poi sono avvenuti, se mi avvicino più a noi, negli anni che stanno a metà degli anni 10, cioè circa 10 anni fa. E il linguaggio di odio che ha riguardato a lungo sia l'Occidente sia il cosiddetto mondo alternativo all'Occidente, perché l'odio è un sentimento che sta tra il Polo Nord e il Polo Sud in tanti paesi e in tante realtà culturali. Comunque ha avuto uno scenario molto forte, secondo me, durante la prima presidenza Trump. Ce l'ha avuto per vari motivi. C'era tutto un ragionamento sul recupero nazionale, perché il tema è che tu odi qualcuno che ritieni che quello o quella o quelli siano lesivi del tuo futuro. E sono lesivi, secondo te, del tuo futuro perché ti stanno rubando presente. È una dimensione in cui c'entra tantissimo i conflitti economici, c'entra tantissimo la perdita della autorevolezza del sistema di potere politico, c'entra la rivendicazione di riprendersi uno spazio che pensi che qualcuno ti tolga. Allora, questo ultimo elemento, poi mi fermo, sì, perché mi sembra averne già detto abbastanza, ha due linguaggi molto precisi. Il primo linguaggio nasce in Europa, nasce nel Regno Unito. quando viene fatta la campagna sulla Brexit e sull'uscita dall'Unione Europea, viene fatta in nome della, come dire, di tornare a essere britannici, perché qualcuno non vuole che non lo siamo più. Il secondo step avviene nel corso di Covid. Tu pensi che qualcuno ti stia rubando il futuro, stia condizionando pesantemente il tuo presente, stia inventando fandonie per poterti dominare. E quindi odi chiunque ti limiti nelle tue possibilità. Negli ultimi 5 anni il linguaggio che riguarda le possibilità mediative, le possibilità di coabitazione, di convivenza, la non accoglienza di processi di migrazione nascono esattamente da questo fatto. Tu odi chiunque venga a discutere la possibilità di ricostruire un patto per lo sviluppo, dove in un qualche modo devi mediare tra le tue esigenze e le sue esigenze.
E quelle dell'altro, grazie.
Dove devi fare un patto sociale.
Grazie Davide Bidussa per essere stato con noi questa sera.
Arrivederci.
Arrivederci.
Buon proseguimento.
Fermiamo alle 20:30, l'orizzonte delle 20 finisce qua, l'appuntamento con noi è come sempre domani sera attorno alle 20, adesso rimanete con noi, ve lo dico tutte le sere, ve lo dico in particolare oggi, subito dopo la pubblicità, la diretta dalle Nazioni Unite, dove c'è il dibattito sul riconoscimento della Palestina.